Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Vigna La Ginestra di Podere Vecciano, il rinascimento della Rebola, un antico vitigno autoctono della collina di Rimini. Bentrovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Abbiamo raggiunto l'ultima tappa di questo intenso viaggio lungo la via Emilia. Conoscere un territorio attraverso le persone che lo amano, che lo vivono e lo coltivano è stata un'esperienza eccezionale. Sono partita a mani vuote e all'arrivo sono carica di un bagaglio di conoscenze, di saperi e di sapori che mi hanno regalato i compagni di viaggio conosciuti lungo la strada che da Piacenza porta a Rimini. Ed è a Rimini che mi trovo, più esattamente a Coriano, a trovare un grande conoscitore di questa terra. Un uomo, Davide Bigucci, che al vino ci è arrivato proprio per amore di questo territorio, perché l'azienda acquistata sorgeva in una delle colline più vocate alla produzione di questo nettare prezioso. Podere Vecciano è l'azienda che Davide conduce con passione ed entusiasmo insieme alla moglie Katia, ed è l'azienda che oggi vi presento. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Buongiorno, mi trovo in una delle più belle zone dell'entroterra collinare di Rimini, in visita all'azienda Podere Vecciano di Davide Bigucci, che è qui ad accogliermi. Buongiorno Davide.
Buongiorno e benvenuta.
Allora Davide, partiamo da te. È il 1989 quando con tuo padre Ennio decidete di acquistare questo podere. Qual era l'idea?
Ma l'idea è nata da una grande passione per il territorio, per la campagna. Noi siamo autoctoni, indigeni, nativi di qua. Abbiamo cercato di fare un acquisto che in quel momento era sostenibile dalle nostre risorse, che poi negli anni si è un po' allargato. Ci siamo arrivati in campagna pensando a come fare per poterci vivere, per poterlo fare diventare una professione a tutti gli effetti che ci desse sostentamento. E da lì siamo arrivati un po' alla volta al vino, al rinnovo dei vigneti che abbiamo trovato, alla realizzazione della cantina e al progetto vino totale.
Tu produci dei vini che sono di grande qualità, ma per arrivare a questo sono stati tanti e impegnativi gli interventi che tu hai dovuto attuare sia in vigna che in cantina.
Sì, considerate soprattutto che noi abbiamo iniziato come altri produttori in un momento in cui la Romagna era vista veramente come il luogo dove si produceva il vino, come si ingrassava il maiale in campagna, come si faceva il pane, si produceva il vino, ma tutto si fermava lì. In quegli anni lì è stato un po' il rinascimento, no? Per cui anche noi abbiamo cercato di cavalcare un po' questa cosa, sull'onda di questo entusiasmo, di questa nuova attenzione, abbiamo cercato, facendoci aiutare, noi abbiamo avuto fin dai primi anni un agronomo che ci ha seguito, un bravo enologo che ci ha seguito, e abbiamo cercato, partendo dalla vigna e ristrutturando tutto quello che era la cantina, di realizzare un qualcosa che potesse valorizzare le nostre produzioni.
Un'altra scelta importante per la realizzazione di questi ottimi vini è stato anche quello di praticare un'agricoltura di tipo biologico.
Sì, ci abbiamo creduto subito, perché tolto il primo periodo in cui si veniva un po' in po' opposto, no? La non esperienza, il dover maturare personalmente ti porta a fare questi errori. Trattamenti, molta chimica, i problemi comunque venivano fuori lo stesso, non è che si poteva liberarsene, per cui ci si è resi conto che andava trovata un'altra strada. La nostra strada è stata quella del biologico, fare tutta una serie di azioni tradizionali, in alcuni casi invece innovative, che potessero tenere la chimica il più possibile lontano dalle nostre terre.
E che cosa se ne guadagna l'uva e di conseguenza poi i vini che produci?
Io sono convinto che ci sia un vantaggio importante, sensibile, per questo motivo. L'agricoltura, quella moderna, molto spesso ha puntato a alte rese, a quantità, per cui concime, acqua, fitostimolatori di tutti i generi per avere più frutto, più massa, più quantità. Però è chiaro che la qualità non si fa così. L'agricoltura biologica, l'agricoltura più naturale, chiamiamola come vogliamo, perché poi di termini adatti ce ne sarebbero tanti, porta invece la pianta a un ritorno un po' al passato, porta a la pianta ad irrobustirsi, a diventare meno produttiva ma più qualitativa. Perché? Perché è un organismo che ritorna ad avere un suo equilibrio, per cui non pensa più solo a gonfiare il frutto ma a maturarlo con quantità inferiori ma sicuramente più ricche di tutto quello che sono i profumi, i sapori, tutto quel patrimonio che ci vuole a un'uva che deve dare vino di qualità.
La tua produzione è un'autentica espressione di Romagna, di questo bel territorio. Ci vuoi parlare appunto della composizione dei terreni, del clima e soprattutto quali sono i tipi di uve che crescono bene in questa zona?
Io amo chiamare questo territorio Rimini, no? Anche se nell'immaginario collettivo Rimini sono le brandine, la sabbia e la rostida di pesce. L'entroterra di Rimini ha sicuramente dei punti a favore, perché comunque è una zona dove molto spesso non ci sono altitudini importanti, però c'è questo clima legato al mare, ci sono queste brezze pomeridiane che soprattutto nelle zone di valle si incanalano dalla tarda mattinata fino quasi al calare del sole, e chiaramente vanno a modificare il microclima. Non è il microclima che troviamo in altre zone a queste altitudini. Questo fa sì che si crei una curiosità, uno stimolo da parte del produttore a cercare di individuare la giacitura ideale delle varie uve. Noi possiamo immaginare, no, che mentre sul rosso si cerca più corpo, più struttura, più forza, più calore, sui bianchi c'è una ricerca maggiore legata a un filo di mineralità, a un po' di freschezza. E chiaramente impostare la piantumazione di un vigneto in una valle, in una vallettina, magari percorsa da un torrente che porta aria fresca, che aumenta anche l'umidità durante la notte, via dicendo, ha delle caratteristiche. Se noi siamo nelle zone di collina più esposte, più alte, chiaramente le condizioni sono diverse, perché abbiamo minore escursione termica, più calore durante il giorno, più luce, più soleggiamento. Questo qui, monitorato nel tempo con l'aiuto del nostro agronomo, ha fatto sì che riuscissimo ad individuare le zone migliori. Per quel che riguarda i terreni, sono terreni tendenzialmente argillosi e con un'argilla abbastanza presente percentualmente nelle zone più alte, mentre noi abbiamo la fortuna di avere i vigneti dei bianchi in una zona dove c'è un ex letto fluviale, dove c'è un terreno un filo più complesso, meno monotematico, no? Ecco, in questa vallettina ci sono dei terreni che sono più complessi, più intriganti, anche perché si sono creati negli anni con una complessità un po' maggiore a quelle che sono le argille più semplici delle zone più alte.
La tua produzione è basata sui vitigni autoctoni, quindi su vini che rappresentano bene questo territorio. Quali sono?
I vini che rappresentano il nostro territorio sono soprattutto il Sangiovese, quando si parla di rosso. Però storicamente è anche una zona che ha visto, per esempio, piantato spesso il Monte Pulciano. Noi siamo nella zona al limite verso nord per il Monte Pulciano, ma dove dà grande soddisfazione. Lui matura dopo il Sangiovese. Sui rossi il tutto finisce un pochettino qua, mentre sul discorso dei bianchi, noi abbiamo lavorato tanto per valorizzare la nostra rebola. La rebola è il vitigno principe del territorio di Rimini quando ci rivolgiamo alla Bacca Bianca, perché è un vitigno che ha una sua storia, che è stato presente nei bollettini ampelografici, nei lavori di scrittura sul vino da tantissimo tempo, e veniva coltivato un po' come il vino delle grandi occasioni, il vino delle feste, il vino che si regalava al padrone, il vino che si dava al prete per dire messa. Lo stesso impegno ce l'abbiamo messo però anche con altri due vitigni che a noi piacciono moltissimo. Uno è il Pagadebit, e negli ultimi anni si è aggiunto un famoso, il vitigno chiamato famoso in purezza. E queste sono le cose che ci interessano di più.
La tua azienda si estende su circa 20 ettari e non ti occupi soltanto della produzione del vino, ma anche di un ottimo olio extravergine di oliva.
Sì, l'olio e la vite per il territorio riminese sono un riferimento importantissimo. La storicità proprio di questa coltivazione. Il territorio si è ingentilito da quando si è cominciato probabilmente a coltivare l'olivo e la vite, no? C'è questa ricerca a volere fare due produzioni agricole che valorizzano moltissimo il territorio. Noi crediamo molto che questa produzione, quella dell'olio, anche se in questo momento chiaramente è estremamente marginale per i valori che girano attorno alla nostra azienda, ma questo non vuol dire che non continuiamo ad investirci. Infatti noi abbiamo fatto anche qualche piccolo acquisto di terreno, stiamo riconvertendo degli uliveti che non erano stati preparati e ben impostati, perché crediamo molto nel potenziale di questa produzione.
E quali sono le caratteristiche di questo olio?
Le caratteristiche di questo olio sono legate soprattutto alla fragranza, perché è un olio che di suo ha una bella forza, ha una nota piccante specialmente nei primi mesi dopo la molitura abbastanza presente, ma soprattutto fa un gioco molto interessante sull'erbaceo, sulla fragranza, sulla freschezza, e lo ritengo anche un olio che ha una sua vivacità, una sua dinamicità.
Invece dall'incontro con la famiglia Pisoni, dall'amicizia con la famiglia Pisoni, nasce anche la produzione di due grappe.
Sì, è stata una sfida che i nostri amici Pisoni inizialmente non volevano cogliere, perché dicevano: ma no, ma voi, che noi che produciamo grappa da 300 anni ci mettiamo a fare la grappa per un'azienda di Rimini? La prima battuta fu questa. No, nella realtà sono delle persone bravissime che gestiscono una delle più piccole distillerie, no, di quell'area, dove c'è una competenza incredibile, e io dico sempre, è proprio per amicizia hanno voluto accontentare anche noi. Noi gli conferiamo le vinacce soprattutto di Sangiovese, e da lì ci fanno una grappa fresca, giovane, bianca, nel legno, nelle barrique o nei tonneau, che in alcuni casi le abbiamo passato anche noi, mettiamo una grappa ad invecchiare, ad affinare, che è la nostra riserva.
Un altro progetto interessante a cui tu hai dedicato molto studio e ricerca è l'utilizzo per la vinificazione di queste anfore. Ce ne vuoi parlare?
Sì, me ne parlo molto volentieri. Le anfore sono un progetto limitatissimo, perché parliamo veramente di poche bottiglie. Noi siamo a due anfore, probabilmente rimarremo più o meno su quel livello lì. Però a casa mia tutto parte da questa cosa, no? Io quando ho iniziato a occuparmi di vino mi dicevano: il vino si fa con la buccia. Ed è vero, perché nella buccia c'è la polpa, ci sono tutti gli acidi, ma c'è tutto anche la componente aromatica, il succo dell'acido, all'interno dell'acino liquido, zuccheri e poco altro, qualche acido, ma è poco altro. Nella buccia c'è tutto, solamente che nella vinificazione moderna, con la vinificazione in bianco, le bucce, dopo essere state strizzate, pressate, vengono subito mandate in distilleria, no? Mentre sui rossi le macerazioni fanno sì che dalle bucce dei rossi riusciamo a tirare fuori sostanza, struttura, personalità del vino. Perché coi bianchi non ci proviamo? Allora abbiamo iniziato a fare quello che oggi facciamo poi con l'anfora, con i materiali più diversi: la damigiana grande, la vaschettina in cemento, la vaschettina in acciaio, e abbiamo provato a fare delle lunghe macerazioni sulle bucce, con un risultato interessante. interessante. Con l'arrivo delle anfore c'è stato sicuramente un salto di qualità, perché lì c'è tutto un gioco legato alla geometria con cui è costruita l'anfora, per cui alle forme, ma soprattutto anche ai materiali, e fa sì che le lunghe macerazioni di un'uva come la Rebola, perché noi siamo partiti con quel vitigno lì e andremo avanti con quello perché dà dei risultati molto interessanti, danno questi vini estremamente diversi dai vini moderni, però molto interessanti, perché hanno questo retrogusto con un tannino abbastanza presente, hanno questa nota di amarognolo ma molto gradevole, hanno questa aromaticità che viene fuori, si sprigiona dopo i vari mesi di affinamento. Le pensiamo abbinati a certi cibi in cui fanno un gioco un po' di confine, no? Un gioco di confine fra un bianco e un rosso, perché hanno quasi la struttura di un vino rosso.
Si è uscito anche recentemente con un nuovo progetto, ovvero hai presentato a novembre il tuo vino novello.
In casa mia tutti sgridano, perché io, a me piace l'enologia, a me piacciono gli aspetti enologici, però io sta fissa qua, a me piace molto valorizzare la piccola partita, battezzarla, dargli un nome e immaginarmi che quelle 4.000 bottiglie, 5.000 bottiglie, che sono numeri esigui molto spesso, rimangono legate a quell'appestamento, a quella qualità di uva e a quel progetto. Enov, perché si chiama così, Enov, è il vino nuovo della tradizione. Non lo possiamo chiamare novello, non lo vogliamo chiamare novello, perché è un'altra cosa. C'è una bella storiella in cui sarò velocissimo. A Sant'Arcangelo, durante il periodo di inizio novembre per la fiera di San Martino, tutti i produttori della zona andavano alla fiera di San Martino con la bottiglia d'Enov, il vino nuovo, tradotto, perché si andava all'osteria lasciando quello che era la presentazione della nuova annata, una botte fatta con uve un pochettino più scelte, un po' più seguita, un po' più pronta prima, e si portava a assaggiare il vino nuovo. Io ho cercato, mi sono messo in testa di rifare un po' questo percorso, perché comunque la storicità molto diversa della macerazione carbonica dei classici vini novelli prodotti con successo in Italia, ma soprattutto in Francia, che però hanno poco a che fare con la nostra tradizione. Enov è un sangiovese raccolto un po' prima, selezionando chiaramente le uve perché molte non sono ancora pronte in quei giorni, vinificato salvaguardando soprattutto la sua fragranza, la sua freschezza, il frutto di questo vino, e così per avere già dai primi giorni di novembre una bottiglia che sia un po' la presentazione della futura.
Tu hai il merito, insieme ad altri viticoltori di questa zona, di aver appunto riscoperto e valorizzato un vitigno che rischiava di estinguersi, ovvero la Rebola. Ci parli del tuo vigno alla Ginestra?
Vigna alla Ginestra, mi viene da sorridere, perché è stato per noi, dico per noi perché io, mio padre, mia moglie, tecnici che ci hanno seguito fin dai primi anni, abbiamo detto: proviamo a fare un bianco che sia un qualcosa un po' sopra alla classicità dei prodotti che ha sempre offerto questa zona, per cui vedi il solito Trebbiano, il solito bianchino frizzantino, vi dicendo, ma una cosa diversa. Infatti abbiamo cercato di capire anche come fare, che materiali, come affinare, come maturarlo, e siamo subito partiti prendendo ad esempio grandi bianchi italiani che nascevano in altre zone. Però grandi bianchi italiani che negli anni fra il 90 e il 2000 vennero fuori erano tutti concepiti con una grande selezione in vigna, bassissime rese, zone vocate, una fermentazione intelligente fatta in legno, perché è comunque l'unico modo per maturare e affinare sui propri lieviti, sulle fecce nobili, un bianco di alto lignaggio. Abbiamo provato a fare quella strada lì. È chiaro che ci sono state negli anni delle correzioni di rotta, perché comunque abbiamo dovuto individuare che tipo di legni, e la classica barrica non andava bene, ci voleva una tostatura dedicata, una tostatura molto delicata, addirittura non tostate. Abbiamo modificato le percentuali della parte che fermentava e affinava in legno da quella che fermentava e affinava in acciaio. Piano piano abbiamo cercato anche di rendere il vino un po' più allineato alle esigenze del momento. Negli ultime uscite, secondo me, ha una vena un filo più fresca, un filo più dinamica, che comunque si sposa con l'andamento del momento. È un progetto che a noi ha molto molto impegnato, ma ha dato anche tantissime soddisfazioni.
Tantissime soddisfazioni e anche tanti riconoscimenti. Infatti il Vigna alla Ginestra è un ottimo vino e io ti ringrazio, e adesso vado a degustarlo insieme al nostro Maurizio, e quindi ti faremo sapere come lo troviamo. Grazie Davide.
Grazie a voi della visita e di tutto.
Andiamo a degustare il vigna alla ginestra, questa eccezionale espressione di Rebola riminese, con il nostro Maurizio Manzoni, che ci accoglie come sempre con il sorriso dalla sua postazione nella splendida Rocca di Dozza. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Innanzitutto volevo davvero ringraziarti per aver compiuto insieme a me questo viaggio lungo la Via Emilia, che è stata una deliziosa scoperta.
Grazie a te e grazie a tutti i tuoi ascoltatori, perché mi sono divertito tantissimo.
Chiudiamo in bellezza questo primo tour nel gusto di Cantine e Cucine, perché oggi ti porto una bottiglia eccezionale, il vigna alla ginestra di Podere Vecciano, quindi un vitigno autoctono della provincia di Rimini, la Rebola.
Bellissimo, sono molto contento di chiudere al mare, ma in particolare sui colli di Rimini con Podere Vecciano, questa serie di incontri, anche perché questo vino, devo confessare, lo conosco e piace veramente tanto. Partiamo immediatamente con la degustazione, l'esame visivo, vediamo questo colore giallo paglierino carico, bellissima trasparenza. Nel calice il vino è pesante nel senso positivo del termine, con queste lacrime che scendono lentamente, questi archetti fitti. Porto al naso un'esplosione di sentori, intenso, boom, la botta, mi arriva immediatamente appena porto il calice al naso. E sentori di che cosa? Sentori secondari di fiori, ma fiori gialli, non a caso, vigna alla ginestra qui c'è, assolutamente. Fiori gialli maturi, frutto, il frutto della passione, frutta tropicale, arriviamo allo zafferano, arriviamo a tutti i sentori terziari del caso fino ad arrivare al miele, una grande mineralità anche al naso. La salsedine del mare, pur essendo in collina, ma in collina appunto di Rimini, si percepisce, arriva, lo assaggiamo. Al sorso è immediatamente potente, comunque secco, caldo, morbido, mi scivola in gola con un'eleganza eccezionale, mantiene una bellissima mineralità ma anche freschezza allo stesso tempo. Addirittura ha anche un lieve tannino che si percepisce, dato probabilmente dal legno. Questo vino fa comunque un affinamento in legno ed è da qui che vengono fuori quei terziari di cui prima parlavamo. È un vino che oggi appunto stiamo bevendo il 2015, ma è uno dei bianchi che non ha paura del tempo. Io ho bevuto delle annate molto 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 vecchie e conservavano comunque delle bellissime caratteristiche di mineralità e questa eleganza che permane nel tempo. Un'azienda biologica che rispetta per l'appunto tutti i crismi della natura, un abbinamento scontato sarebbe dire per l'appunto col pesce. Siamo vicino al mare, pesce però di personalità, anche se spesso lo si mette con rossi leggeri, il guazzetto in questo caso ci potrebbe stare molto molto bene, altrimenti come diciamo sempre si pesci, ma pesci di personalità, pesce al forno, branzini, via dicendo. Con questo vino ci si può veramente divertire. La Rebola è un vitigno poco conosciuto, ma se le varie aziende che ci credono ci crederanno quanto Podere Vecciano, questo vitigno avrà un futuro sicuramente.
Salute. La ricerca dell'abbinamento perfetto mi conduce al mare, nella spiaggia che dagli anni 60 ad oggi è stata ed è una delle mete turistiche più battute d'Europa, la bella, viva e vivace spiaggia di Rimini, le cui delizie della tavola sono note a tutti. Vado da chi di ristorazione ne sentiva già parlare nel grembo della mamma, da chi ha fatto la storia delle piadine, degli spiedini, dello spaghetto allo scoglio, delle fritture, del pesce azzurro sulla brace, e da chi ne ha immaginato e realizzato il futuro, reinventando in maniera fedele e al tempo stesso originale e creativa la cucina di questo territorio. Sto parlando dello chef Gianpaolo Raschi, che con sapienza, passione ed impegno porta avanti con il fratello Gianluca il ristorante più antico di questa spiaggia, il ristorante Guido, che fresco e dinamico non dimostra assolutamente i suoi 71 anni.
Oh.
Buongiorno a tutti, mi trovo sulla spiaggia di Miramare di Rimini e sono in ottima compagnia. Qui con me infatti ci sono i fratelli Raschi del ristorante Guido, a cui do il benvenuto. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te.
Quella che mi piace raccontare oggi è una bella storia di famiglia, una storia di famiglia che inizia nel lontano 1946, quando tuo nonno Guido ottiene la licenza per aprire una baracchina sulla spiaggia.
Esattamente 71 anni fa quest'anno.
Cosa succede?
Succede che inizia tutto da lì, l'origine di tutto, no? Di questo posto, di quello che è la nostra passione, di quello che è il nostro sogno di fare ristorazione in un determinato modo.
Tuo nonno ci vede lungo perché capisce che anche per avvicinare chiaramente la clientela bisogna far da mangiare qualcosa.
Assolutamente sì, perché lui usava pescare, andare a pescarsi il pesce da solo, perché all'epoca non c'era poi il turismo e l'invasione di massa che troviamo nei nostri giorni, il boom turistico che si è sviluppato dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90 più o meno. In quegli anni lì lui andava a raccogliersi veramente, a pescarsi il pesce in riva al mare e offriva queste grigliate, questi piatti cucinati in maniera proprio alla vecchia maniera, si divertiva così e sono i ricordi che ci sono rimasti dentro. Adesso nel 46 mio fratello non c'eravamo ancora, però ci sono stati tramandati i racconti sia dai nonni che poi anche dalla mamma, che è ancora viva, che ci racconta sempre un sacco di questi aneddoti ed è bello pensare a quei momenti e cercare un pochino anche di riuscire a trasmettere quello che ci è stato trasmesso a nostra volta ai nostri ospiti, ai nostri clienti. Le emozioni che abbiamo vissuto.
Tua nonna e tua mamma aiutano tuo nonno,
sì.
E si avvicinano a un concetto di ristorazione che con il tempo si evolve.
Loro si sono evoluti tantissimo, perché comunque è un concetto di, cioè, non voglio essere presuntuoso nel dire che comunque hanno fatto un pochino la storia di quella che è l'idea di ristorazione nella nostra zona, però comunque l'hanno vissuta tutta. Quello che era lo spiedino, la grigliata, come si usava a fare una volta, il risotto, il brodetto e la frittura al tagliolino, allo scoglio, invenzione degli anni 80, che è stato un piatto puramente inventato per i turisti, né più né meno.
Tu e tuo fratello sin da ragazzini date una mano sia in cucina che in sala, chiaramente per mandare avanti l'attività familiare, però nessuno di voi due decide poi di intraprendere gli studi alberghieri. Come mai? Pensavate un altro futuro per voi?
No, non è che pensavamo un altro futuro, ma penso che forse gli studi alberghieri li abbiamo fatti direttamente qua sul posto, quindi non abbiamo avuto forse la necessità di andare a fare una scuola alberghiera, non lo so per quale motivo sinceramente, ma non...
Forse non è...
No, anche perché lui poi ha fatto le scuole di diplomati in ragioneria, io sono perito industriale e poi dopo ci siamo ritrovati qui a andare avanti, perché questo era quello che c'era, che poi quasi come la forse anche la prima casa, non la seconda, perché tanto siamo qua dentro tutto il giorno, dalla mattina alla sera, quindi...
Quando poi mandate in pensione mamma e papà, però decidete di cambiare, cioè decidete di attuare la vostra idea di ristorazione, in che cosa consiste? Questa idea?
Non è stato un passaggio radicale, è stato un passaggio molto graduale, abbiamo fatto il passaggio un pezzo alla volta, perché comunque nessuno dei due, come tu hai detto giustamente prima, non abbiamo una base scolastica alberghiera, non abbiamo fatto nessuno dei due esperienze in altri ristoranti o all'estero in questo settore qua, e quindi abbiamo deciso di fare un percorso molto cauto, un passo alla volta per capire un attimino, anche perché non sapevamo benissimo in che direzione volevamo andare. Abbiamo deciso di puntare sulla ristorazione perché è stato un momento in cui di transizione, dove ci era stato imposto di fare dei lavori di ristrutturazione in termini proprio fisici del locale, e abbiamo scelto di togliere completamente il bar e di fare un ristorante. Però in quegli anni lì, questo parliamo del 2001, in quegli anni lì in cucina c'era ancora la mamma, che comunque portava avanti il suo discorso di cucina tra virgolette per i turisti, e io contemporaneamente comunque facevo qualche tentativo, qualche sperimentazione, delle volte anche delle cose abbastanza azzardate, però piano piano ci siamo un po' inventati su quello che è il nostro lavoro. Abbiamo fatto tante esperienze nei ristoranti fuori, andando a mangiare, ad osservare i nostri colleghi che erano comunque già a dei livelli importanti, e piano piano, leggendo, informandoci su tutto, il seme di tutto è la curiosità, quando alla fine di cercare di far bene.
Hai avuto possibilità anche di viaggiare, di conoscere altre culture gastronomiche oltre quella che hai nel DNA?
Sì, ho avuto questa fortuna grazie a questo lavoro, chiaramente, poi perché dopo mi è stato proposto di fare dei viaggi. Ogni viaggio è una scoperta di qualcosa di nuovo e qualcosa che mi porto dentro, che poi anche involontariamente finisce nel piatto.
Ma la divisione dei compiti, quindi tu in cucina e tuo fratello in sala, vi era chiara sin dall'inizio?
Sì, no, proprio non ci siamo neanche posti il problema. È stata così fin da subito. Lui ha conseguito il diploma di sommelier professionista nel 92. Io mi sono sempre trovato a fare il pela patato in cucina con mia mamma e con mia nonna, e lui a servire ai tavoli con nostro padre. Quindi non c'è stato proprio un dire ci sediamo a tavolino, te cosa fai, io cosa faccio. È stato così fin da subito.
Tu quando parli della tua cucina parli di cucina della memoria, che cosa intendi con questo?
È una cucina della memoria perché per il fatto che comunque non mi sono formato professionalmente all'interno di altre cucine, di grandi cucine, e non ho viaggiato all'estero negli anni in cui normalmente uno in cucina si forma. E quindi la mia è una cucina della memoria perché comunque attinge da quelli che sono i miei ricordi, da quelli che sono i profumi che ho respirato fin da bambino all'interno della cucina, ma non solo qui al ristorante, ma anche durante il periodo invernale a casa. E poi mi sono appassionato alla cucina locale, alla cucina marinara, fino proprio a diventare maniaco nella ricerca di testi, di libri di ogni sorta, per cercare di capire una volta cosa si faceva. Chiaramente poi dopo quello è un punto di partenza, poi dopo la contaminazione dei viaggi, piuttosto che anche un'idea di modernità. C'è questo rinascimento della cucina italiana che comunque ha una forte radice in quello che è il nostro passato, nella nostra tradizione.
I tuoi piatti della memoria comunque sentono tantissimo la tua personalità e fanno immaginare tantissime altre cose, oltre chiaramente ritrovare gusti che ti riportano al passato. Tu hai una grandissima fantasia in cucina.
Beh, se questo arriva ai clienti io sono solo che contento, non dico che appendo il cappello al chiodo, però sono soddisfatto di questo, perché comunque l'obiettivo è proprio quello, cercare di far sorridere il cliente, che quando assaggia uno dei miei piatti la sua testa, la sua memoria va a qualcosa che già conosce, cioè si riconosce in qualcosa.
E sì, anche va avanti.
E va avanti, dopo va avanti, secondo me.
Tu parli di tre elementi che sono alla base della tua cucina, che sono chiaramente il mare, la terra e il cielo. Cosa rappresentano per te?
Beh, adesso magari alla radio non si riesce a vedere, però io penso di avere uno degli uffici più belli, non dico del mondo, ma sì, di Rimini, perché d'inverno quando non ci sono ombrelloni sulla spiaggia io mi metto qui la mattina col mare di fronte e vedo queste tre righe, che sono quella della spiaggia, partendo dal basso, la linea del mare e la linea del cielo. E in quelle mi sono sempre rivisto, perché nella terra comunque risiedono quelle che sono le tradizioni, la storia, la cultura di un posto, di un territorio. Il mare diventa una fonte di materia, quindi lì si attinge la materia prima su cui lavorare, su cui il territorio comunque ha costruito la sua identità, e il cielo non sono che altro che l'idea, il futuro, il rinascimento, il crescere verso una cucina vecchia ma nuova. Cioè, io lo considero il cielo un po' come il laboratorio delle idee.
Proviamo ad aggiungere un quarto elemento, ovvero il fuoco, come elemento di trasformazione di tutte quelle ottime materie prime che tu ogni giorno tratti con amore. Quali sono i metodi di cottura che ti piacciono di più, che ti divertono di più?
La griglia.
Infatti ho detto che ti sei fatto fare un cassettino di braci.
Costruiti. mi sono disegnato un piccolo barbecue da attaccare al muro in cucina e l'ho attaccato sopra la stufa.
E quindi direi che sì, come fuoco ci siamo.
Esatto. Secondo me sono i profumi più belli, quelli che il carbone di legna riesce a dare a un alimento.
Nei tuoi ricordi ci sono chiaramente, no, degli alimenti base che non ti dimenticherai mai, tipo la piadina di tua nonna, piuttosto che la brace. Piuttosto che la brace che preparava tua nonna, eccetera. Allora, secondo te, se i tuoi nonni fossero qui adesso assaggiando un piatto del tuo menù, per quale piatto perderebbero la testa?
Per nessuno, credo. Avrebbero mille critiche, soprattutto la nonna avrebbe mille critiche da sollevare. Ne sono convinto, veramente.
Non ce n'è uno.
Ma non lo so, faccio fatica a identificare. È un po' come voler bene solo a un figlio piuttosto che a tutti i 4-5 che hai fatto.
Allora diciamo che, visto che invece tua madre ti ha un po' più supportato, no, in questa crescita anche che hai avuto, anche tua personale in cucina, lei che cosa adora di più?
Questa è una bella domanda. Di quello che faccio io, di quello che è la mia cucina attuale, ma io non credo che abbia... è venuta poche volte a sedersi al tavolo a mangiare con le sue cugine, con le sue amiche, perché poi abbiamo insistito nell'invitarla, oppure per un suo compleanno. Ha sempre detto tutto molto buono, non si è mai sbilanciata più di tanto neanche lei.
In casa non cucini mai tu?
Ma io a casa non ci sono mai, quindi a casa non cucino mai, assolutamente.
Allora, invece uno dei piatti che ti ha reso più noto in questo ambito, no, è la seppia con lo squacquerone, quindi un incontro tra la collina e il mare. Da dove è nata questa idea?
È stata l'idea di un giorno realizzata all'interno proprio delle 24 ore di quella giornata stessa, nel senso che l'idea era quella di voler fare qualcosa di delicato, di bianco, cioè il bianco era il punto di partenza. E ho cercato un attimino quali potessero essere gli elementi che portassero un risultato di totale bianco nel piatto. Sono venuti fuori la seppe e lo squacquerone, ma è stato un tentativo, cioè pensato e fatto, rimasto.
Riuscito. E quando poi è arrivato il riconoscimento, di cui chiaramente non possiamo non parlare, nel 2008 della Stella Michelin, ci pensavi che arrivasse questo riconoscimento? Per te è stata una sorpresa?
Allora, non posso negare che comunque come obiettivo c'era nel 2001, quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso, però non ho mai lavorato per quello, nel senso che comunque ho lavorato solo per la passione di fare le cose fatte bene, con la curiosità che ti dicevo prima di scoprire, di capire con che cosa stavo lavorando, con la materia prima, conoscere, proprio la voglia di conoscere, di scoprire tutte le variabili che una triglia può regalarti, piuttosto che una saraghina o una vongola. Nel corso di quasi 16 anni ci sono arrivato, piano piano. C'è ancora tanto lunga la strada, però ce n'è ancora tanto da scoprire.
Ci sono ancora tante di stelle Michelin da prendere.
No, non tante di stelle Michelin, ma parlo di figli di saraghine. Quello che possono regalare.
Allora, adesso, visto che l'obiettivo di questa trasmissione è anche presentare, far conoscere questo stupendo territorio a chi ci ascolta, adesso stiamo per andare incontro a questa meravigliosa stagione primaverile. Quindi tu immagina di essere al mercato, quindi dai dei suggerimenti rispetto agli acquisti ideali che si possono fare in questo periodo. Quali sono le materie prime più interessanti per te, chiaramente, in questa stagione?
Allora, la primavera, lo dice la parola stessa, è prima, è vera. E quindi è il momento della rinascita, è il momento dei colori, quindi tutto quello che ha un colore acceso, sgargiante, dalle verdure, comunque anche i pesci, le triglie, le mastancole, che brillano dei colori meravigliosi quando sono freschi, è quello, cioè andare, la direzione deve essere quella, verso i colori, che poi quando alla fine racchiudono anche dei sapori, delle freschezze che sono appunto di una rinascita, di una nuova vita che sta crescendo. Infatti sto lavorando su un piatto che è la mastancolla, con i legumi del periodo, che sono le fave, i piselli freschi, dove vengono fuori questi colori belli accesi, dall'arancione della mastancolla che viene cotta lentamente in un brodo aromatizzato con l'aneto, e il verde brillante delle fave, dei piselli, una crema di lattuga fresca, bel impatto visivo, anche armonico al palato.
Bene, adesso veniamo al protagonista di questa che sarà l'ultima tappa di Cantine e Cucine. Siamo stati in visita all'azienda Podere Vecciano, che voi conoscete bene, infatti tuo fratello l'ha selezionato come un vino da mettere in carta. Stiamo parlando tra l'altro di un vino che ben rappresenta provincia di Rimini, quindi questa bella collina riminese, un vino bianco tenuto da questo vitigno autoctono che stavamo rischiando di perdere, quindi diciamo che forse può anche adattarsi bene appunto al tipo di cucina che tu proponi. Che piatto del tuo menù ci vuoi proporre in abbinamento?
Con la rebola del Podere Vecciano avevo pensato di abbinare un piatto del menù del momento, che ancora diciamo è attaccato ancora al menù un pochino invernale autunnale, che è sempre la mastancolla, che viene servita con i legumi del Montefeltro, i legumi di San Sisto, che sono dei legumi che sono stati riscoperti da circa 9 contadini locali nelle montagne, nelle colline sopra Pesaro Urbino, nella zona. Lenticchie e ceci, che hanno delle caratteristiche fantastiche, tengono benissimo la cottura, hanno una carnosità e una consistenza perfetta, quasi perfetta. Addirittura ne fanno 130 quintali all'anno, quindi puoi immaginare, è anche difficile reperirli molte volte. E che secondo me si sposano molto bene con le caratteristiche della rebola del Podere Vecciano. La nota che può dare in contrasto, ma che comunque abbraccia lo stesso punto, la caratteristica della rebola, è quella punta di liquirizia che ho messo nella cottura delle lenticchie, che regala questa nota dolce amara e che crea un bel contrasto, ma non aggressivo.
Secondo me è un ottimo abbinamento che abbraccia tutta la Romagna, e quindi speriamo che tu ce la faccia assaggiare, e ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Bene, Bene amici, questo primo tour finisce qui, ma presto ci rimetteremo in cammino. Chi ama il mondo dell'enogastronomia è viaggiatore curioso ed affamato e difficilmente si ferma. Le eccellenze dell'Emilia Romagna, di questa terra ricca, conviviale e generosa, sono tante e meritano tutte di essere raccontate. E spero di potervele raccontare proprio io. Un brindisi alla vostra salute, da Laura di Cantine e Cucine.